Rilevazione degli apprendimenti. Anno scolastico 2012-2013. Prova di italiano. Scuola secondaria di primo grado. Classe prima. Fascicolo 5. Istruzioni. La prova è divisa in due parti. Nella prima parte dovrai leggere due testi e poi rispondere alle domande che li seguono. Nella maggior parte dei casi le domande hanno già le risposte e tra queste tu dovrai scegliere quella che ritieni giusta, una sola, facendo una crocetta sul quadratino vicino ad essa, come nell'esempio seguente. Esempio 1. Qual è la capitale dell'Italia? A. Venezia. B. Napoli. C. Roma. D. Firenze. In questo caso la crocetta è stata messa nella casella C, che è quella giusta. In qualche caso, però, per rispondere dovrai mettere una crocetta per ogni riga di una tabella, oppure dovrai scrivere tu la risposta alla domanda, come nei due esempi che seguono. Esempio 2. In base al testo che hai letto, quali sono le caratteristiche del protagonista del racconto? Metti una crocetta per ogni riga. A. È coraggioso? Sì. No. B. È timido? Sì. No. C. Ama lo studio? Sì. No. D. Gli piace giocare? Sì. No. E. Non sa mentire? Sì. No. Esempio 3. Chi è il protagonista del racconto che hai letto? Risposta. Enrico. Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere. Devi scrivere no vicino alla risposta sbagliata e mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta che ritieni giusta, come nell'esempio che segue. Esempio 4. In quale continente si trova l'Italia? A. In America. B. In Asia. C. In Africa. D. In Europa. Nella seconda parte della prova dovrai rispondere ad alcune domande di grammatica. Anche qui, in qualche caso, dovrai scegliere la risposta giusta fra quelle date. In altri, scriverla tu stesso. Leggi sempre con molta attenzione le domande e le istruzioni su come rispondere. Per fare una prova, ora rispondi a questa domanda. Inserisci, al posto dei puntini, i giorni della settimana mancanti. Puntini, martedì, puntini, giovedì, puntini, puntini, domenica. Per svolgere l'intera prova avrai in tutto 1 ora e 15 minuti di tempo, 75 minuti. Non girare la pagina finché non ti sarà detto di farlo. Come sono diventato portiere? Mi avevano fatto giocare con loro perché recuperavo la palla ovunque finiva. Una destinazione abituale era il balcone di un appartamento abbandonato del primo piano. La voce era che ci abitava un fantasma. I vecchi palazzi contenevano botole murate, passaggi segreti, delitti e amori. I vecchi palazzi erano nidi di fantasmi. Andò così la prima volta che salii al balcone. Dal finestrino a piano terra del cortile dove abitavo, il pomeriggio guardavo il gioco dei più grandi. Il pallone calciato male schizzò in alto e finì sul terrazzino di quel primo piano. Era perduto. Un Superflex Paravinil, nota 1, è un tipo di pallone da calcio in uso negli anni 50 del Novecento, un po' sgonfio per l'uso. Mentre bisticciavano sul guaio, mi affacciai e chiesi se mi facevano giocare con loro. «Sì, se ci compri un altro pallone». «No, con quello», risposi. Incuriositi, accettarono. Mi arrampicai lungo il tubo dell'acqua che passava accanto al terrazzino e proseguiva in cima. Era piccolo e fissato al muro con dei morsetti arrugginiti. Cominciai a salire. Il tubo era coperto da polvere. La presa era meno sicura di quello che mi ero immaginato. Mi ero impegnato ormai. Guardai in su. Dietro i vetri di una finestra del terzo piano c'era lei, la bambina che cercavo sempre di sbirciare. Era al suo posto, la testa appoggiata sulle mani. Di solito guardava il cielo, in quel momento no, guardava giù. Dovevo continuare, e continuai. Per un bambino 5 metri sono un precipizio. Scalai il tubo puntando i piedi sui morsetti fino all'altezza del terrazzino. Sotto di me si erano azzittiti i commenti. Allungai la mano sinistra per arrivare alla ringhiera di ferro, mi mancava un palmo. In quel punto dovevo fidarmi dei piedi e stendere il braccio che teneva il tubo. Decisi di farlo di slancio e ci arrivai con la sinistra. Ora dovevo portarci la destra. Strinsi forte la presa sul ferro del terrazzo e buttai la destra ad afferrare. Persi l'appoggio dei piedi, le mani ressero per un momento, il corpo nel vuoto. Poi subito un ginocchio, poi due piedi e scavalcai. Com'è che non avevo avuto paura? Capii che la mia paura era timida. Per uscire allo scoperto aveva bisogno di stare da sola. Lì invece c'erano gli occhi dei bambini sotto e quelli di lei sopra. La mia paura si vergognava di uscire. Si sarebbe vendicata dopo, la sera nel buio del letto, col fruscio dei fantasmi nel vuoto. Buttai il pallone di sotto. Ripresero a giocare senza badare a me. La discesa era più facile. Potevo stendere la mano verso il tubo contando su due buoni appoggi per i piedi sul bordo del terrazzino. Prima di allungarmi verso il tubo, guardai veloce al terzo piano. Mi ero offerto all'impresa per desiderio che si accorgesse di me, minuscolo scopettino da cortile. Era lì, con gli occhi sbarrati. Prima che potessi azzardare un sorriso, era scomparsa. Stupido a guardare se lei stava guardando. Bisognava crederci senza controllare, come si fa con gli angeli custodi. Mi arrabbiai con me buttandomi lungo il tubo in discesa per togliermi da quel palcoscenico. Sotto mi aspettava il premio, l'ammissione al gioco. Mi misero in porta e fu così deciso il mio ruolo. Sarei diventato portiere. Da quel giorno mi chiamarono a scimmia, la scimmia. Mi tuffavo in mezzo ai loro piedi per afferrare la palla e salvare la porta. Il portiere è l'ultima difesa, deve essere l'eroe della trincea. Prendevo calci sulle mani, in faccia, non piangevo. Ero fiero di giocare coi più grandi, che avevano 9 e anche 10 anni. Capitò altre volte il pallone sul terrazzino. Ci arrivavo in meno di un minuto. Davanti alla porta da difendere c'era una pozzanghera, per una perdita d'acqua. All'inizio del gioco era limpida. Potevo vederci di riflesso la bambina ai vetri, mentre la mia squadra attaccava. Non l'avevo mai incontrata. Non sapevo com'era il resto del suo corpo, sotto la faccia appoggiata alle mani. Nei giorni di sole, dal mio finestrino, arrivavo a risalire a lei attraverso un rimbalzo di vetri. Restavo a guardarla finché non mi lacrimavano gli occhi per la luce. Da poco, in un appartamento del palazzo, era arrivato un apparecchio televisivo. Sentivo dire che si vedevano persone e animali che si muovevano, ma senza i colori. Invece io potevo guardare la bambina con tutto il marrone dei capelli, il verde del vestito, il giallo che ci metteva il sole. A1. Dove finiva spesso il pallone? A2. Nelle frasi mi avevano fatto giocare con loro, mentre bisticciavano sul guaio e, incuriositi, accettarono, il soggetto è sottinteso. Di chi si sta parlando? A3. A quale fatto si riferisce il guaio di cui si parla alla riga 10? A. Il pallone era finito su un balcone. B. Il pallone era sgonfio per il troppo uso. C. I ragazzi si erano messi a litigare fra loro. D. I giocatori erano rimasti senza portiere. A4. Nel testo da riga 10 a riga 11, l'autore in due occasioni riporta le parole pronunciate dai giocatori e dal protagonista senza metterle tra virgolette. Trascrivile qui sotto. I giocatori dicono. Il protagonista dice. A5. Scegli e sottolinea nell'elenco che segue le due espressioni del testo da cui si capisce che non era la prima volta che il protagonista vedeva la bambina del terzo piano. Di solito, giù, no, sempre, su, in quel momento. A6. Nel testo la frase «Mi ero impegnato ormai», riga 15, è separata dalla frase precedente da un punto fermo. Se tu volessi collegare le due frasi togliendo il punto, quale tra le seguenti parole useresti? A. Quando. B. ma, ci, perciò, di, infatti. A 7. Che cosa significa la parola precipizio? Riga 20. A. Spavento. B. Salto. C. Strapiombo. D. Problema. A 8. Perché l'autore descrive in ogni minimo particolare tutti i movimenti che il protagonista fa per raggiungere il balcone? A. Per fare capire che il protagonista era poco coraggioso. B. Per dare un esempio di quanto siano imprudenti i ragazzi. C. Per sottolineare il rischio che corre il protagonista e la sua fatica. D. Per spiegare perché a un certo punto il protagonista abbandona l'impresa. A 9. Individua l'unica frase che non corrisponde a ciò che l'autore vuole sottolineare dicendo «Sotto di me si erano azzittiti i commenti». Riga 21. A. I giocatori erano in ansia per il protagonista. B. Tutti avevano smesso di parlare. C. Si era creata un'atmosfera di attesa. D. I giocatori non avevano più voglia di giocare. A 10. Alle righe 26 e 27 si legge «Poi subito un ginocchio, poi due piedi e scavalcai». Tra «poi» e «subito», così come tra «poi» e «due piedi», è sottinteso un verbo. Quale? A. Afferrai. B. Strinsi. C. Buttai. D. Appoggiai. A 11. Rileggi le righe da 27 a 31. Qual è il significato di questa parte del testo? Com'è che non avevo avuto paura? Capii che la mia paura era timida. Per uscire allo scoperto aveva bisogno di stare da sola. Lì invece c'erano gli occhi dei bambini sotto e quelli di lei sopra. La mia paura si vergognava di uscire. Si sarebbe vendicata dopo, la sera nel buio del letto, col fruscio dei fantasmi nel vuoto. A. Il protagonista si vergognava di essere tanto più piccolo degli altri ed era sicuro che non l'avrebbero mai fatto giocare con loro. B. Il protagonista era un bambino timido e quando gli altri lo osservavano si sentiva in grande imbarazzo. C. Il protagonista aveva paura, ma non poteva farlo vedere perché voleva dimostrarsi coraggioso agli occhi degli altri e della bambina. D. Il protagonista aveva paura soltanto dei fantasmi che si muovevano intorno a lui. A 12. Trova nel capoverso da riga 32 a 41 la frase che spiega perché il protagonista si era offerto di recuperare il pallone e trascrivila qui sotto. A 13. Il protagonista si sente come un minuscolo scopettino da cortile, riga 36. Perché? A. Pensa di essere insignificante agli occhi degli altri. B. I più grandi lo costringevano a scopare il cortile. C. È alto come uno scopettino da cortile. D. Pensa di essere strumentalizzato dagli altri. A 14. Perché il protagonista si dà dello stupido? Riga 37. A. Perché ha spaventato la bambina che lo fissava con gli occhi sbarrati. B. Perché per guardare la bambina ha corso il pericolo di scivolare mentre si buttava lungo il tubo in discesa. C. Perché non ha capito che la bambina era il suo angelo custode. D. Perché ha ceduto alla tentazione di guardare se la bambina lo stava osservando. E così l'ha fatta allontanare. A 15. La parola palcoscenico, riga 40, richiama il teatro. L'autore usa questa parola per sottolineare che A. Gli altri ragazzi avevano imposto al bambino di recitare una parte che non era la sua. B. Il cortile con le finestre e i balconi che vi si affacciavano ricordava un teatro. C. Il protagonista si era trovato al centro dell'attenzione con tutti gli occhi puntati su di lui. D. La bambina dietro i vetri della finestra sembrava un personaggio teatrale. A 16. Nella frase aperte virgolette mi misero in porta e fu così deciso il mio ruolo, virgola, sarei diventato portiere, chiuse virgolette. Righe 40-41. Quale altro segno di punteggiatura si potrebbe mettere al posto della virgola senza modificare nessun altro elemento? A. Punto esclamativo. B. Due punti. C. Punto e virgola. D. Punto fermo. A. 17. Quanti anni ha il protagonista del racconto? A. 9. B. Più di 10. C. 10. D. Meno di 9. A. 18. Quali caratteristiche, in base al testo, ha il protagonista del racconto? Metti una crocetta per ogni riga. A. È grasso. Vero. Falso. B. È innamorato. Vero. Falso. C. Ama la solitudine. Vero. Falso. D. È coraggioso. Vero. Falso. E. È agile. Vero. Falso. F. È violento. Vero. Falso. A. 19. Il protagonista viene soprannominato la scimmia dagli altri ragazzi per A. la sua agilità. B. la sua bassa statura. C. la sua vivacità. D. la sua magrezza. A. 20. Qui sotto sono elencati gli eventi principali del racconto. Mettili in ordine cronologico dal primo all'ultimo con un numero da 1 a 5. A. I ragazzi accettano il protagonista nella loro squadra. B. Nessuno sa come recuperare il pallone. C. Il protagonista butta di sotto il pallone. D. Il protagonista si arrampica sul balcone. E. Il pallone finisce sul balcone. A. 21. La bambina del terzo piano rimane per il protagonista un'immagine riflessa nell'acqua della pozzanghera o nei vetri. Perché il protagonista non tenta più di guardarla direttamente? A. Per non ripetere l'errore già commesso. B. Perché lei non voleva più vederlo. C. Per non essere preso in giro dai compagni. D. Perché la sua finestra era troppo in alto. A. 22. Nella parte finale del testo si mettono in contrasto le immagini della televisione e l'immagine della bambina. Qual è la differenza fondamentale tra le prime e la seconda? E tu ci credi al venerdì 13? Ci sono persone che non prenderebbero mai un treno o un aereo il giorno 13 del mese, soprattutto se cade di venerdì. Tanto sono convinte che sia molto rischioso mettersi in viaggio in un giorno così sfortunato. All'albergo, se gli propongono la camera numero 13, queste persone la rifiutano e chiedono di essere messe in un'altra camera. Rifiutano addirittura di dormire in qualsiasi camera che si trovi al 13° piano. Tant'è vero che, se ci badate, vi accorgerete che in tanti alberghi il 13° piano non esiste nemmeno. Furbi, i proprietari di quegli alberghi hanno semplicemente fatto sparire il numero 13 dalle targhette per far contenti gli ospiti superstiziosi. Quindi l'ascensore passa direttamente dal 12° al 14° piano e nei corridoi la camera 14 viene subito dopo la camera 12. Il buffo è poi che tante altre persone sono invece convintissime del contrario. Pensano cioè che il numero 13 porti fortuna. Portano al braccialetto un ciondolino d'oro col numero 13 e desiderano sposarsi il 13 del mese. Le superstizioni legate ai cosiddetti numeri porta fortuna o porta sfortuna sono comunissime e variano da un paese all'altro, magari anche fra una regione e l'altra dello stesso paese. Se i numeri 13, 17 o 66 sono considerati come fortunati da qualche parte, potete essere sicuri che c'è chi li crede sfortunati da qualche altra parte. Si potrebbe pensare che nel mondo moderno più nessuno creda all'idea che un numero possa portare fortuna o sfortuna, ma non è affatto vero. Basta dare un'occhiata alla figura della pagina a fianco, tratta da un rapporto sugli atteggiamenti dei cittadini europei nei confronti della scienza e della tecnologia, per rendersi conto che quelle superstizioni sono ancora diffusissime. La figura presenta i risultati relativi a una delle domande poste a campioni rappresentativi degli abitanti dei 27 paesi dell'Unione Europea. La domanda era: Alcune persone sono convinte che certi numeri portino fortuna. Lei ci crede? La figura presenta le percentuali di cittadini che hanno risposto ci credo, non so se crederci o no, o non ci credo, o che non rispondono alla domanda in ciascun paese. L'Europa dei superstiziosi. Quante persone credono che certi numeri portano fortuna? Percentuali di cittadini che hanno detto di credere, di non sapere se credere o no, o di non credere ai numeri porta fortuna in ciascuno dei 27 paesi dell'Unione Europea. Sull'asse verticale, dall'alto verso il basso, ti leggerò i paesi. Lettonia, Repubblica Ceca, Italia, Slovacchia, Austria, Polonia, Lituania, Ungheria, Romania, Portogallo, Malta, Danimarca, Slovenia, Grecia, Estonia, Irlanda, Unione Europea 27, Cipro, Svezia, Bulgaria, Regno Unito, Lussemburgo, Spagna, Germania, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Finlandia. Sull'asse orizzontale ti leggerò le percentuali, da sinistra verso destra, 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. In nero sono i cittadini che ci credono, in bianco con i puntini non sanno se crederci o no, in grigio non ci credono, in bianco non rispondono. B1. Uno stesso numero, ad esempio il 13, viene ritenuto fortunato da alcune persone e sfortunato da altre persone. Questo dimostra che A. Le convinzioni delle persone sul potere dei numeri sono diffuse dappertutto e dunque sono giuste. B. Il potere dei numeri è più forte in certi paesi e meno forte in altri. C. Le convinzioni riguardo ai numeri sono in contrasto tra loro e dunque non si possono prendere sul serio. D. Alcuni numeri portano fortuna in certi paesi e sfortuna in altri paesi. B2. Molti clienti degli alberghi sono superstiziosi. Quali sono i due comportamenti con cui lo manifestano? B3. In base al testo, indica quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali sono false. Metti una crocetta per ogni riga. Affermazioni. A. In molti alberghi il 13° piano è lasciato vuoto. Vero? Falso. B. In molti alberghi, negli ascensori, il pulsante con il numero 13 non c'è. Vero? Falso. C. In molti alberghi il 13° piano non viene costruito. Vero? Falso. D. In molti alberghi il 13° piano è indicato con il numero 14. Vero? Falso. E. In molti alberghi il 13° piano è indicato con il numero 12. Vero? Falso. B4. Come sono ordinati, dall'alto al basso, i paesi nella figura? A. Prima i paesi meno superstiziosi, poi i più superstiziosi. B. Prima tutti i paesi dell'Europa dell'Est, poi quelli dell'Europa occidentale, poi quelli dell'Europa meridionale. C. In base alla data della loro adesione all'Unione Europea. D. Prima i paesi dove si crede di più ai numeri porta fortuna, poi quelli dove ci si crede meno. B5. Quali sono i paesi dove più della metà delle persone interrogate hanno detto di non credere ai numeri porta fortuna? B6. Nell'Unione Europea complessivamente considerata, qual è la percentuale di persone che dicono di non credere ai numeri porta fortuna? B7. Quanti sono i paesi dove la maggioranza delle persone interrogate dice di credere ai numeri porta fortuna? A. Più di 4. B. 3. C. 4. D. Meno di 3. B8. Secondo i dati rappresentati nella figura, A. Gli italiani sono uno dei popoli più superstiziosi d'Europa. B. In Italia la metà dei cittadini non sa se credere o no ai numeri portafortuna. C. L'Italia è superstiziosa come la media dei paesi europei. D. In Italia 10 cittadini su 100 non rispondono alle domande sui numeri portafortuna. B. 9. Alla riga 12 si legge: il buffo è, poi, che tante altre persone sono convintissime del contrario. Che cosa è buffo? A. Il fatto che tante persone siano convinte che il 13 porti non sfortuna, ma fortuna. B. Il fatto che tante persone portino al braccialetto un ciondolino d'oro con il numero 13. C. Il fatto che tante persone pensino che il 13 sia un numero sfortunato. D. Il fatto che tante persone desiderino sposarsi un giorno 13. B. 10. Nella frase, aperte virgolette, ma non è affatto vero, due punti. Basta dare un'occhiata alla figura della pagina a fianco, chiuse virgolette, righe 21-22, si potrebbero sostituire i due punti con un punto e virgola, seguito da una congiunzione. Quale? A. Perciò. B. Infatti. C. Però. D. Quindi. B. 11. La parola rapporto, riga 22, nella frase in cui è usata, significa A. Verbale di un'assemblea. B. Relazione di affetto tra persone. C. Legame tra fatti. D. Riassunto dei risultati di una ricerca. B. 12. Nel testo si dice che le superstizioni sono ancora diffusissime. Righe 24-25. Quale delle seguenti informazioni, ricavate dalla figura, può essere usata per sostenere questa affermazione? A. Mediamente il 40% dei cittadini europei afferma di credere ai numeri portafortuna. B. In Finlandia il 59% degli intervistati dichiara di non credere ai numeri portafortuna. C. Le persone che non rispondono al questionario sono meno del 20% in quasi tutti i paesi. D. In Francia quelli che non sanno se credere o no ai numeri portafortuna sono il 44%. B. 13. L'espressione domande poste a campioni rappresentativi, righe 26-27, significa che le domande sono state poste A. ai cittadini dei paesi più sviluppati dell'Unione Europea. B. A un certo numero di cittadini individuati con criteri scientifici. C. A tutti i cittadini che vivono nei paesi dell'Unione Europea. D. A un certo numero di cittadini sorteggiati tra i volontari. B. 14. Perché nel titolo del testo ci si rivolge al lettore con una domanda diretta, formulata in linguaggio familiare? Perché si vuole far subito capire che l'articolo è di facile lettura. B. Perché si vuole coinvolgere il lettore nel tema dell'articolo. C. Perché ci si vuole rivolgere a un singolo lettore già individuato. D. Perché si vuole conoscere il parere del lettore sull'argomento del testo. Grammatica. C. 1. Quale dei seguenti gruppi è formato da parole che derivano tutte da un verbo? A. Pericoloso, salumeria, nazionale. B. Velocemente, giallognolo, verità. C. Insegnante, vincitore, credibile. D. Bastonata, nebbioso, fulmineo. C. 2. Leggi le frasi seguenti. A. La verifica di matematica che abbiamo fatto ieri in classe era complicatissima, complicatissima sottolineato. B. Sentendosi in colpa, porse le sue scuse, porse sottolineato. C. È trascorso un anno da quando ti abbiamo incontrato sottolineato. Se tu non conoscessi il significato delle espressioni sottolineate, quali voci andresti a cercare sul dizionario? A, B, C. C. 3. Di seguito trovi due frasi. Trasforma la frase attiva in passiva e viceversa. A. Enrico mi ha spinto. B. Il maglione è stato rosicchiato dalle tarme. C. 4. Dalle frasi seguenti sono stati tolti gli accenti e gli apostrofi. Riscrivile in forma corretta rimettendo gli accenti e gli apostrofi mancanti. A. Verrà a trovarci un amico di Giorgio. B. Chi fa da sé fa per tre. C. Me venuta voglia di un gelato. C5. Gli aggettivi che seguono iniziano tutti con la vocale A. In uno di essi la vocale A è un prefisso con valore privativo negativo, come ad esempio nella parola amorale, senza morale. Di quale aggettivo si tratta? A. Assente. B. Anormale. C. Abile. D. Affamato. C6. Il prefisso in, aggiunto a un aggettivo, ne cambia il significato nel suo contrario, come in questi esempi. Tollerabile, intollerabile, possibile, impossibile. Quale dei seguenti aggettivi, anche se inizia con in, non è il contrario della parola base? A. Immortale. B. Imbattibile. C. Ingenuo. D. Insolito. C7. Collega le parole della colonna 1 con il loro contrario nella colonna 2. Fai attenzione, nella seconda colonna c'è una parola in più. Colonna 1. A. Sincero. B. Agiato. C. Abbondante. D. Ricchezza. E. Cauto. F. Rapido. G. Dubbio. H. Esitazione. Colonna 2. Certezza. Scarso, imprudente, indigente, povertà, bugiardo, lento, risolutezza, veloce. C8. Leggi con attenzione la frase che segue, poi rispondi alla domanda. La povertà è un problema dell'Africa, ma anche di parti dell'Europa e del resto del mondo, del quale ci dobbiamo preoccupare. Del quale sottolineato. Grammaticalmente, del quale A. Si riferisce al problema. B. Si riferisce al resto del mondo. C. Si riferisce all'Africa. D. Si può riferire tanto al problema quanto al resto del mondo. C9. In quale delle seguenti frasi è presente un complemento oggetto? A. Il film è durato in tutto 1 ora e mezza. B. La sospensione della gita è una delusione per tutti. C. Il nuovo compagno è sembrato a tutti un ragazzo simpatico. D. Porterò al mare tutti i vestiti leggeri. C10. Nella frase «La mattina il portone della scuola viene aperto dal bidello», il soggetto è A. Il bidello. B. Il portone. C. La mattina. D. La scuola.